E noi siamo tutti servi e serve di Dio. Amen. Sapete, vedere aiuta tantissimo a capire in maniera più tangibile quello che è stato e quello che sarà. Potete spegnere quel ventilatore, per favore? Pensavo che Dio ha creato un mondo perfetto. Dio ha creato un uomo e una donna perfetti. Sapete, l'uomo e la donna che Dio ha creato non erano mortali, non erano immortali. Il concetto di morte non esisteva finché l'uomo non peccò. Erano stati creati da Dio perfetti. E mi piace pensare che per Dio la parola tempo, perché noi viviamo ogni cosa sulla base del tempo, non ha una fine. Perché ciò che riguarda Dio, la parola tempo per Dio, riguarda un altro concetto, ed è il concetto dell'eternità. Dio non ha creato la vita in funzione della morte. Dio ha creato la vita in funzione della vita eterna. Pensate quanto doveva essere straordinario avere un corpo incorruttibile, che non invecchiava, che non subiva malattie. Che non perdeva i capelli. Che non ingrassava, dice qualcuno. Che non aveva gli acciacchi. Era tutto perfetto. E sapete, quando Dio creò l'uomo, ad un certo punto, dopo che dalla polvere forma questo corpo meraviglioso, e non era sufficiente, deve fare qualcosa. E cosa fa Dio? Cosa fa dopo che ha formato il primo uomo, Adamo? Vi ricordate? Che cosa ha fatto Dio? Bravo. Genesi 2:7. Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici, che cosa? Un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Puoi dire alla persona accanto a te? Hai dentro di te il soffio di Dio. E sapete una cosa? Gesù, subito dopo essere risuscitato dai morti, si presentò ai discepoli in una casa mentre si trovavano a porte chiuse. Gesù attraversa i muri, appare a loro e fa qualcosa. Giovanni 20:21. Gesù di nuovo disse loro: pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Che cosa significa tutto questo? Lo Spirito Santo verrà dopo, il giorno di Pentecoste, vi ricordate? Quel giorno Gesù fece tre cose. Diede ai discepoli la sua pace. Pace a voi, e di pace ne avevano bisogno, perché con tutto quello che avevano attraversato avevano bisogno di essere consolati, rassicurati. E sapete, questa è la pace di Dio. Quando scende la pace di Dio nei cuori, attorno a te ci potrà essere la guerra, ma dentro di te ci sarà la pace. E tutto quello che accade attorno a te non ti potrà toccare, non ti potrà influenzare, perché dentro di te avrai una pace soprannaturale e non si può spiegare. L'Apostolo Paolo parla della pace di Dio, quella pace che supera, sorpassa, dice, ogni intelligenza. Cosa significa? Che nessuno lo può spiegare. Quando c'è la pace di Dio dentro un cuore, c'è questo qualcosa di soprannaturale che è inspiegabile. E sapete che una delle cose più importanti è proprio stare in pace con se stessi. E quando tu stai in pace con te stesso, stai in pace con tutti gli altri. So, quando sentiamo che dice, ma quello l'acqua lo bagna, il vento l'asciuga, pare ci interessa niente. Cioè, qualsiasi cosa succede, lui rimane impassibile, tranquillo, calmo. Forse ha la pace di Dio nel cuore. La pace di Dio ti dà fiducia, ti dà speranza, ti dà fede. E tu inizi a vivere la vita con la fede di Dio, con la pace di Dio, con la gioia di Dio, con la forza di Dio. E quando hai tutte queste cose dentro di te, sei un guerriero di Cristo e non hai paura di niente, di nessuno. Diede il mandato legalmente, come il Padre ha mandato me per questa missione, così anch'io mando voi. Gli stava anticipando il grande mandato di Matteo 28: andate per tutto il mondo e fate discepoli di tutti i popoli. E non solo, la terza cosa, gli diede la nuova vita attraverso un nuovo soffio. Ricevete il ruà di Dio, la nuova vita, il soffio di Dio, la nuova nascita, perché era appena risuscitato dai morti, aveva vinto la morte e portava la nuova vita. Mamma mia, che cosa meravigliosa. Domenica scorsa vi ho parlato dei nomi, vi ricordate? Ciascuno di noi, no, due domeniche fa forse, sì, ciascuno di noi ha un proprio nome. E pensavo, qual è il primo nome di Dio? Qual è il primo nome di Dio? Sappiamo che Dio si presenta e si manifesta con un nome differente, che ha un significato secondo il bisogno e la situazione. L'Iddio che provvede, l'Elion, l'Iddio altissimo, l'Eterno è la mia bandiera. Ma come si rivela Dio la prima volta? Qual è il nome di cui lui parla di se stesso? Vi ricordate? Bravi, state studiando. Esodo 3:13. Dio si presenta a Mosè. Mosè disse a Dio: ecco, quando andrò dai figli di Israele dirò loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi. Ed essi mi dicono: qual è il suo nome? Che risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi. Quando arrestarono Gesù e gli dissero: sei tu Gesù, il figlio di Dio? Vi ricordate la risposta di Gesù? Io sono. E cosa successe? Caddero tutti per terra. In quel momento stava dicendo: io sono Dio, io sono la terza persona di Dio, Gesù Cristo, il figlio di Dio. Questo dimostra che in un attimo Gesù avrebbe potuto annientare tutti loro, ma non lo fece. Il piano di Dio era differente. E questo io sono è tradotto con il nome ebraico. Lo puoi proiettare? Come leggete? Yahweh. Ma sapete che in realtà questa traduzione non è quella letterale? Sapete che a questo termine sono state aggiunte le due vocali, la A e la E. E sapete perché sono state aggiunte? Perché il nome di Dio non si può pronunciare. In realtà il nome di Dio è questo. Pronuncia questo. Sapete che noi pronunciamo il nome di Dio in ogni secondo della nostra vita? Perché il nome di Dio è questo, il soffio di Dio. Il nome di Dio è il soffio di Dio nella nostra vita. Dio soffiò la sua essenza, il suo nome, la sua vita nelle narici del primo uomo. E quando noi respiriamo, inspiriamo ed espiriamo, noi stiamo pronunciando il nome di Dio. Anche se non ce ne accorgiamo, Dio ha messo il suo nome dentro ciascun uomo e ciascuna donna su tutta la faccia della terra e l'ha impresso dentro di noi. E il nemico vuole rubarci tutto questo e lo ha fatto. Quando una persona muore, la prima cosa che accade, qual è? Come facciamo a vedere che una persona è morta? Non respira più. Il soffio di Dio è uscito fuori da quel corpo. Dio aveva creato tutto perfetto. Aveva creato una terra perfetta, un giardino perfetto. Eden significa campagna e delizia. Eden era il paradiso terrestre. E Dio aveva comunione con lui, un luogo unico. Ma poi si presenta qualcuno che vuole venire a distruggere l'opera di Dio. Sapete, questo è quello che accade regolarmente. E si presenta lì, lui è il nemico, il tentatore vuole cercare di influenzare, perché è scritto nella parola di Dio che lui non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. E sapete qual è l'opera che lui cerca di fare? E cerca di portare l'uomo a disubbidire, a non fare più la volontà di Dio, a non mettere in pratica la parola di Dio, i comandamenti di Dio. Ma Dio vuole che ciascuna persona possa centrare il bersaglio. E centrare il bersaglio significa fare la volontà di Dio. Fallire il bersaglio significa peccare, letteralmente. E quando una persona non sta vivendo secondo la parola di Dio, sta vivendo una vita secondo il peccato. Lo aveva già fatto. Tentò persino Gesù. Mi vengono davanti due servi, due, strumenti di Dio. Uno era Giuseppe e l'altro era Davide. Conoscete le storie? Giuseppe resistette alla tentazione, fuggì alla tentazione. Davide cadde e ne pagò un prezzo amaro, ne pagò le conseguenze. E mi sono chiesto perché due risultati così opposti, come mai? Tutti e due servi di Dio, chiamati da Dio, secondo un progetto di Dio. Perché questi risultati così diversi? Perché ognuno di noi, qua ci vorrebbe forse il detto, è artefice del suo destino, ma non mi piace detta così. Ognuno di noi sceglie per la propria vita libero arbitrio. Ognuno di noi fa le scelte ogni giorno, quotidianamente. Ognuno di noi sceglie che priorità dare alla propria vita. Ognuno di noi sceglie a che posto mettere Dio nella propria vita. E se noi gli diamo il primo posto, forse gli daremo il secondo, ma sapete come finirà? Passerà all'ultimo posto. Anche Gesù fu tentato. E Gesù vinse sulla tentazione. E come fece a vincere sulla tentazione Gesù? Vi ricordate? Subito dopo essere stato battezzato in acqua da Giovanni Battista, scende la colomba, lo Spirito Santo sopra di lui, e subito dopo lo conduce, lo Spirito Santo conduce Gesù nel deserto per 40 giorni e Gesù non mangia. Dopo 40 giorni Gesù era molto debole, sfiderei chiunque, e si presentò lì il tentatore e andò a tentarlo. Gesù aveva fame, il tentatore gli disse, Matteo 4:1, fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore, accostatosi, gli disse, se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispondendo disse, sta scritto, l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo trasportò nella santa città, lo pose sull'orlo del tempio e gli disse, se sei il figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli riguardo a te ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché non urti col tuo piede in alcuna pietra. Gesù gli disse, sta anche scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo, il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse, io ti darò tutte queste cose se prostrandoti a terra mi adori. Allora Gesù gli disse, vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e servi a lui solo. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si accostarono e lo servivano. C'è solo un modo per resistere alla tentazione. Devi avere la parola di Dio piantata dentro di te. La parola di Dio piantata dentro di te. E devi stare alla presenza di Dio. Ogni giorno. Ogni giorno. Dio l'aveva detto all'uomo, puoi mangiare di tutti gli alberi del giardino, sono a tua completa disposizione, ma dell'albero della conoscenza, Genesi 2,17, del bene e del male, non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo, morirai. E cosa successe? Che il diavolo andò a tentare la donna. E sapete perché andò a tentare la donna? Perché se leggete Genesi, dal primo capitolo, il secondo capitolo, il comando non ne mangiare Dio l'aveva data all'uomo prima che creasse la donna da lui. E il nemico si avvicina mettendo in dubbio la parola di Dio. E gli dice: ma ha Dio veramente detto? Che infame che è. Che non potete mangiare di nessun albero del giardino, perché lui, sapete, prende la verità e la distorce. Cerca di fare le mezze verità, cerca di insinuare il dubbio, la bugia. E dice: no, Dio non ha detto, cioè, mio marito mi ha detto che noi possiamo mangiare di tutti gli alberi, solo di quello non ne possiamo mangiare, perché ha detto che nel giorno in cui ne mangeremo, sicuramente moriremo. Ma che andate credendo? Dio vi vuole fregare, ragazzi. Aprite gli occhi. Li avete chiusi, vero? Era. Gli diceva le mezze verità. Voi non morirete affatto. Ma Dio sa che nel giorno in cui voi ne mangerete, voi diventerete come Dio, un'altra mezza verità, conoscendo il bene e il male. Questo era vero. E lì, e la donna vide che l'albero era bello da guardare, era buono da mangiare ed era molto interessante perché poteva rendere uno intelligente. Non approfondisco questi aspetti stamattina. E ne prese. Va da suo marito, tecca mancia. Ma, zitto te mancia. Un po' più forti i mariti. Meno influenzabili. Eh? Nel bene, chiaramente. Ovvio. Dopo me la fai. Ricordatela, scrivitela, dopo me la fai. Facciamo gli studi. E ne mangiarono entrambi. E i loro occhi si aprirono. È tutto quello che è successo. Ma Dio aveva già preparato la soluzione. La soluzione si chiama Gesù. La soluzione è Gesù per ogni persona. La Bibbia dice che vi è un solo nome attraverso il quale dobbiamo essere salvati. Un solo nome. Solo il creatore può salvare la creatura. Un'altra creatura non può salvare un'altra creatura. Gesù è venuto sulla terra come vero Dio e vero uomo. Era entrambe le cose. Nessun altro è vero Dio. Tutti siamo uomini e donne, possiamo essere uomini e donne di Dio, possiamo essere dei santi, santissimi, fare tanto bene, essere persone che lasciano un segno, un impatto su questa terra, ma nessun uomo e nessuna donna potrà mai salvare nessuno. Solo Dio può salvare attraverso suo figlio Gesù, che è morto sulla croce per i peccati di ciascuno di noi, e questa è la grazia di Dio. Sapete, mi ricordo in grandi linee una testimonianza del pastore Mike che ci ha raccontato tanti anni fa, che da bambino lui si trovava in Canada, in Canada, la sua famiglia si era trasferita lì. E un giorno si trovò in un luogo in cui c'era una sorta di festicciola e lì regalavano ai bambini un gelato gratuitamente, un po' come quello che noi facciamo. Però, per poter ottenere gratuitamente questo gelato, il bambino doveva fare una cosa, doveva imparare a memoria il versetto Giovanni 3,16, che dice: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Chi lo sa a memoria? Alzi la mano. Ok, poi un gelato ciascuno. E così questo bambino impara il versetto, bravo, tieni il gelato. Finisce lì. Dopo tantissimi anni, conosce Lisa, si sposano, vivono in Canada. A un certo punto, Elisa, la moglie del pastore Mike, conosce dei testimoni di Geova e diventa testimone di Geova. E un giorno queste persone vanno a casa del pastore Mike, che non era pastore assolutamente, era tutt'altro che pastore. Non vi dico. E a un certo punto questi, lui ovviamente fremeva, non li sopportava neanche che stavano lì, e questi iniziano a parlare e dire che Gesù era un profeta di Dio, che era un servo di Dio, ma non era figlio di Dio. E una molla scattò dentro di lui e all'istante gli dice: non è come dite voi, perché è scritto nella Bibbia che poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio Gesù affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E quelli rimangono così. E Lisa rimane così, dice: e tu dove l'hai imparata la Bibbia? Come fa a sapere la Bibbia? Poi te lo spiego. Si tratta di gelati. E così, insomma, questi se ne vanno, non fanno opera di convincimento. Quel seme della parola di Dio, attraverso una strategia evangelistica, era stato piantato nel cuore di un bambino ed è germogliato ed è venuto fuori al momento giusto. Tutto questo è scioccante. La stessa cosa l'ho vista fare a Rossella in diverse evangelizzazioni. Prima di dare qualcosa per qualcosa, devi imparare il versetto a memoria. Gli fa imparare il versetto a memoria. E questo produce qualcosa dentro di noi. C'è un solo nome attraverso il quale possiamo essere salvati. L'Apostolo Paolo, scrivendo agli Efesini, dice: voi siete stati salvati per grazia, Efesini 2,8, mediante la fede. Ciò non viene da voi. È il dono di Dio. Il dono di Dio. Il dono di Dio è Gesù. La settimana di Natale, a Villa Raiti, Maurizio, iniziamoci a preparare. Vogliamo fare un concerto gospel evangelistico, lì, tutti insieme. Vogliamo parlare del dono di Dio, Gesù per tutta l'umanità. Questa è la vita eterna, che conoscano Lui, solo vero Dio, Gesù Cristo che è stato mandato. Sapete qual è la buona notizia? Che la speranza è per tutti, perché si chiama grazia e davanti a Dio non esiste peccatore che non possa essere perdonato. Un giorno portarono a Gesù quella donna colta in flagrante adulterio, vi ricordate? E interrogarono Gesù, lo volevano mettere alla prova. E gli misero davanti quella donna da una parte e dall'altra la legge di Mosè. Maestro, Giovanni 8, 3, i farisei gli scribi gli condussero una donna sorpresa in adulterio e postala nel mezzo, dissero a Gesù: maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto mentre commetteva adulterio. Ora, nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne. Ma tu, che ne dici? Ora, dicevano questo per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, fingendo di non sentire, chinatosi, scriveva col dito per terra. E come essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Poi, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Quelli allora, udito ciò, e convinti dalla coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù dunque, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: nessuno, Signore. Gesù allora le disse: neppure io ti condanno. Vai e non peccare più. Questa si chiama grazia. C'è speranza per ogni persona. Il Signore vuole salvare. Sentirete sempre che parleremo della salvezza, della nuova nascita, del ravvedimento, della conversione. Perché tutti abbiamo bisogno di essere salvati, ogni persona. E solo Gesù può salvare ogni persona. E tutti hanno bisogno di Gesù. Da quando abbiamo iniziato il cammino cristiano, da uno, da due, tre anni, 10, 20, 30, da una vita, alcuni ci sono nati. La nostra vita è completamente cambiata. Abbiamo un obiettivo, sappiamo dove stiamo andando e non è scontato. Tante persone non sanno dove stanno andando, ma soprattutto non sanno dove andranno. Io so dove andrò, tu sai dove andrai? Andremo alla presenza di Dio, perché abbiamo creduto in Lui e nella Sua parola. Non abbiamo dubbi, siamo nella strada giusta, la strada maestra che si chiama Gesù. E Lui ci porta alla vita, perché la via, la verità e la vita ci porta al Padre. E noi vogliamo annunciare questo ad ogni persona. Ecco perché facciamo questi eventi evangelistici, con lo scopo di portare il nome di Gesù, di fare conoscere alle persone che esiste un Creatore, un Signore e Salvatore che ha la potenza di trasformare le vite, di dare speranza, di dare un futuro, di dare un obiettivo, di dare la pace, la gioia. Perché ci sono troppe persone disperate che non sanno dove andare, tanti disperati decidono di mettere fine alla propria vita. Quanti ne sentiamo? Ma chi ha conosciuto il Signore Gesù riceve di nuovo quel soffio, riceve il suo spirito, la nuova vita, inizia davvero a vivere. L'Apostolo Paolo poté dire: non sono più io che vivo, Cristo vive in me. Noi vogliamo dire stamattina: non sono più io che vivo, Cristo vive in me. E quella vita che vivevo oggi, prima la vivevo nella carne, oggi la voglio vivere alla presenza del mio Signore Gesù. Amen e amen. Potete alzarvi.